Questo è Prisma Estate, quest'ultimo scorcio di trasmissione fino alle 11. Ce lo prendiamo per parlare di un rapporto fatto da due ONG, Oxfam ed Emergency, che riguarda i vaccini, il monopolio dei vaccini, i brevetti, il costo che gli stati hanno pagato a Big Pharma, alle case farmaceutiche. Saluto e ringrazio per essere qui con noi a parlarcene Sara Albiani, che è la Policy Advisor di Oxfam Italia sulla salute globale. Buongiorno Albiani.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Ecco, nuovo rapporto che riguarda, insomma, il dato più clamoroso riguarda il quanto gli stati, ecco, hanno pagato i vaccini alle case farmaceutiche. Che cosa avete scoperto?
Ma abbiamo scoperto che gli stati hanno pagato delle cifre esorbitanti per i vaccini contro il Covid-19, in particolar modo per i vaccini a tecnologia mRNA, che di fatto sono i vaccini prodotti da Pfizer, BioNTech e da Moderna. Faccio una premessa: i dati che noi abbiamo trovato si basano su delle stime, perché uno degli elementi fondamentali e più preoccupanti in generale del mercato dei farmaci è l'assenza di trasparenza assoluta rispetto a costi e prezzi. Quindi quello che noi abbiamo fatto è stato stimare il costo di produzione di questi due vaccini, che va dagli $1.18 fino ai $2.85 a dose, e stimare quanto è stato il prezzo pagato dai diversi stati. Quello che abbiamo visto è che i paesi più ricchi hanno pagato fino a 24 volte in più questi vaccini rispetto al costo di produzione, proprio il 24 volte in più è proprio il caso di Israele.
Ma avrebbero potuto pagarli ad un prezzo più basso?
Assolutamente sì. Il mercato dei farmaci e quello dei vaccini contro il Covid-19 si basa su un sistema monopolistico, quindi di fatto Pfizer, BioNTech e Moderna, come le altre case farmaceutiche che producono i vaccini contro il Covid, hanno un monopolio su questi vaccini, hanno un brevetto, quindi di fatto sono le uniche che possono produrre quel vaccino e che in questo regime monopolistico possono decidere a chi, a quanto e quando vendere i vaccini e quanti vaccini vendere. Questo sistema monopolistico quindi dà una libertà, un potere enorme alle case farmaceutiche di decidere quantità e di decidere i prezzi. Quindi quello che diciamo crea questa condizione è questo sistema di monopolio, perché se questo monopolio non vi fosse, quindi se non vi fosse questo sistema di tutela dei brevetti, tutte le case farmaceutiche in grado di farlo nel mondo potrebbero produrre quei vaccini e creare quindi un sistema di concorrenza tale per cui i prezzi ovviamente si abbasserebbero.
Quindi è il sistema di monopolio dei brevetti che tiene, ecco, questi prezzi alti, o quantomeno dà la possibilità a queste aziende di giocare al rialzo sul prezzo.
Esattamente, esattamente. Questo sistema dei monopoli, quindi diciamo di tutela dei brevetti, è giustificato dall'esigenza delle case farmaceutiche di remunerare, quindi di vedersi in qualche modo ripagato, l'investimento fatto in ricerca e sviluppo di questi farmaci, perché è ovvio che quando viene diciamo sviluppato, come in questo caso, un vaccino contro il Covid-19, non vi è solo il costo di produrlo, c'è stato anche un costo importante, un investimento importante in ricerca per arrivare a quel vaccino. Ecco, dobbiamo ricordarci due cose. Innanzitutto che nel caso dei vaccini contro il Covid-19 vi è stato un investimento enorme, massiccio, sulla ricerca e sviluppo da parte del settore pubblico. Complessivamente, da parte del settore pubblico, vi è stato un investimento di più di 80 miliardi di dollari durante, diciamo, l'ultimo anno. In specifico, Pfizer, BioNTech e Moderna hanno ricevuto 8,2 miliardi di dollari di finanziamento pubblico per poter finanziare questa ricerca e sviluppo.
Sono soldi, quindi, che sono stati messi dai governi.
Esatto, sono soldi che sono stati messi dai governi, governi che quindi hanno finanziato la ricerca e sviluppo dei vaccini e adesso si trovano a pagare fino a 24 volte in più rispetto al costo di produzione un vaccino. Quindi capite che per i governi è assolutamente una partita a perdere dal punto di vista economico, mentre una partita in cui vi è un guadagno enorme da parte di queste case farmaceutiche. Veramente noi avevamo già fatto un'analisi diciamo dell'aumento poi delle fortune dei manager, degli azionisti di queste aziende produttrici. Noi dobbiamo pensare per esempio che il fondatore di BioNTech ora detiene un patrimonio di 5,9 miliardi di dollari, quindi di fatto è diventato un miliardario rispetto alla sua situazione pre-Covid. Stessa cosa l'amministratore delegato di Moderna, Stefan Banzel. Quindi siamo di fronte a una pandemia che ha creato una catastrofe economica globale con delle perdite stimate a livello globale di 9 mila miliardi di dollari, quindi diciamo una catastrofe economica in cui di fatto c'è un settore che invece sta crescendo a dismisura, che è proprio il settore farmaceutico legato a quelle industrie che stanno producendo appunto i vaccini Pfizer, Moderna e gli altri vaccini che sono stati sviluppati contro il Covid-19.
Nei giorni scorsi Pfizer aveva insomma rivisto al rialzo i ricavi del 2021, credo a 33 miliardi rispetto a 25, una 10 miliardi in più. L'Italia, avete fatto anche un focus sull'Italia, insomma, su quanto ha speso, su quanto avrebbe potuto risparmiare.
Sì, esatto, noi abbiamo fatto un calcolo per paese, quindi per capire i vari paesi quanto hanno pagato in più rispetto al costo di produzione, ovviamente sulla base delle dosi che hanno acquistato. Ecco, l'Italia di fatto ha speso in più di 4 miliardi di euro, con i quali di fatto avrebbe potuto rispondere in maniera molto efficace, cioè li avrebbe potuti usare per rispondere in maniera molto efficace alla pandemia anche a livello nazionale. Abbiamo fatto appunto dei dati comparativi, sarebbero state potute, diciamo, si sarebbero potute allestire 40.000 nuovi posti di terapia intensiva. Ricordiamoci che ad oggi in Italia ci sono poco più di 8.500 posti di terapia intensiva, quindi un numero molto inferiore rispetto a quello di altri paesi europei. Avremmo potuto assumere oltre 49.000 nuovi medici, quando sappiamo che c'è una carenza di personale sanitario importante, che tra l'altro è diminuita negli anni. Quindi di fatto questo overspending, quindi questo eccesso di spesa dell'Italia per l'acquisto dei vaccini, sarebbe potuto essere utilizzato per far fronte alla pandemia, a rafforzare il nostro sistema sanitario.
Lanciate anche un appello.
Sì, lanciamo un appello. Ormai ad ottobre dello scorso anno Sudafrica e India avevano proposto all'Organizzazione Mondiale del Commercio di sospendere i brevetti per i vaccini contro il Covid-19. Nei mesi sono molti paesi sono andati in qualche modo dietro a Sudafrica e India in questa proposta. Ad oggi sono più di 100 i paesi all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che sostengono questa posizione. Tra questi paesi vi sono anche, dopo appunto l'arrivo di Biden, la presidenza degli Stati Uniti, vi sono anche gli Stati Uniti, si è dichiarato favorevole alla sospensione del brevetto anche il presidente Macron, quindi il presidente francese, quindi vi è diciamo una coalizione veramente ampia, no? Che va dall'India al Sudafrica, paesi a basso reddito fino a Stati Uniti e Francia. E chi manca l'appello nel sostegno a questa sospensione dei brevetti? Manca l'Unione Europea, che ovviamente ha un peso importante all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e dobbiamo dire francamente che forse manca anche l'Italia, nel senso che la posizione del governo italiano rispetto a questa proposta di sospendere i brevetti contro i vaccini, sui vaccini contro il Covid-19 è poco chiara, cioè non c'è mai stato da parte del governo Draghi e dei governi precedenti una posizione netta di sostegno, è sempre stata una posizione poco chiara, poco determinata, nonostante il Parlamento a più riprese con delle risoluzioni adottate a maggioranza abbia proprio richiesto invece al governo di sostenere la sospensione dei brevetti.
Beh, anche perché la storia sarà sarà lunga, perché ora si inizia a parlare dei richiami e insomma anche quella è una partita che si apre, che si potrebbe giocare.
Assolutamente, c'è tutto il tema dei richiami, quindi acquisti di nuove dosi. E poi c'è un altro tema importantissimo che purtroppo stiamo diciamo, pagando sulla nostra pelle, è il tema delle varianti. Noi sappiamo che la variante attuale, la variante Delta, quella che sta preoccupando e che probabilmente è alla base, no, delle nuove ondate, viene anche chiamata la variante indiana, perché probabilmente è lì che si è sviluppata. Questo perché? Perché se noi non garantiamo un'immunizzazione a livello globale, le varianti continueranno a circolare. Di fatto più virus diciamo, circola, più si riproduce e nel riprodursi può mutare, appunto creare queste varianti. Quindi vaccinare solo una parte del mondo, come sta avvenendo adesso, perché adesso le vaccinazioni, diciamo, una copertura vaccinale buona ce l'abbiamo in pochissimi paesi, sono i paesi più ricchi, non funziona neanche per quei paesi ricchi che vengono vaccinati, perché se quei paesi sono vaccinati come il nostro, ma tutta una parte del mondo non è vaccinata, il virus continua a circolare, quelle varianti che si creano nei paesi più poveri, ce li ritroveremo in casa, quindi con un impatto
Sì,
enorme in
no,
termini
no,
di
non
sanità pubblica.
viviamo in delle fortezze, in dei castelli, quindi insomma la storia è questa. E che fine ha fatto l'iniziativa COVAX che doveva insomma portare nei paesi più poveri i vaccini?
Allora, l'iniziativa COVAX, che sicuramente noi sosteniamo, è un'iniziativa che purtroppo fin dalle sue origini è nata con degli obiettivi poco ambiziosi, perché fin dall'inizio l'obiettivo che si era posto il COVAX era di riuscire a vaccinare i paesi a medio-basso reddito con una percentuale che oscilla tra il 20 e il 25% della popolazione entro il 2021, quindi una fetta di popolazione bassissima e una percentuale molto bassa che non riuscirebbe, diciamo, a garantire un'immunizzazione in quei paesi. Perché il COVAX è nato con questo, diciamo, obiettivo poco ambizioso e sta proseguendo, diciamo, con questo obiettivo che non è sicuramente risolutivo? Perché c'è un tema, anzi due temi direi. Il tema della poca disponibilità di dosi, quindi le dosi di vaccini disponibili sono poche per soddisfare la domanda globale, e questo perché, di nuovo, perché sono pochissime le aziende farmaceutiche che possono produrre quei vaccini a causa dei brevetti. Quindi Pfizer BioNTech e Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson da sole non riescono a produrre quantità sufficienti per rispondere alla domanda di tutti quei paesi che stanno richiedendo che hanno bisogno di vaccini. Quindi il primo problema di COVAX è che oggettivamente le dosi di vaccino non ci sono, non sono disponibili. Il secondo tema è un tema di prezzo, di nuovo, cioè i prezzi che vengono anche negoziati dalle case farmaceutiche con COVAX sono molto spesso alti. Nel caso di Pfizer e Moderna abbiamo stimato che sono circa 5 volte più alte rispetto al costo di produzione, mentre se fosse stato applicato al COVAX un prezzo equivalente al costo di produzione, il COVAX sarebbe riuscito ad acquistare con le dosi necessarie finalmente a immunizzare anche i paesi a basso e medio reddito, con quindi diciamo, un impatto, come abbiamo visto, positivo non solo su quei paesi, ma in generale un impatto positivo a livello globale.
C'è tanto da fare ancora per rendere meno squilibrato questo sistema. Grazie intanto Sara Albiani, Policy Advisor di Oxfam Italia sulla salute globale. Grazie.
Grazie a voi a tutti, grazie.